Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, Radio Vaticana Italia. Ci accompagnano per la parte tecnica Roberto Venturini in regia, ci sono Patrizio Ciprari, Maria Serena Tullio. Oggi, mercoledì delle Ceneri, inizia il tempo forte di Quaresima. Nel messaggio di Papa Francesco per la Quaresima di quest'anno si fa riferimento al versetto della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, dove si dice che Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Abbiamo in linea Don Matteo Crimella, che insegna esegesi del Nuovo Testamento alla Pontificia Facoltà dell'Italia Settentrionale, alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. Dunque, Don Matteo, questo riferimento a San Paolo cosa ci insegna?
Papa Francesco prende spunto da questa espressione della seconda lettera ai Corinzi, anzitutto per una riflessione sullo stile di Dio, e cioè lui scrive letteralmente: Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà. E quindi anzitutto c'è uno sguardo a Gesù, e la povertà di Gesù è la croce, è l'incarnazione. È il fatto che la sua logica la si può dire nella logica dell'amore, nell'incarnazione, nella croce. Da qui poi il Papa procede con una ricognizione delle povertà di oggi, la povertà materiale, la povertà morale, la povertà spirituale, che descrive brevemente, e cui poi dice: i cristiani sono chiamati a guardare alle miserie dei fratelli, a toccarle, a farsi carico, a operare concretamente per alleviarle. Ma quello che colpisce è che questa attenzione alle miserie in realtà vuole poi essere un messaggio evangelico, che si riassume nell'annunzio dell'amore del Padre misericordioso, che è pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Per cui non si tratta di un'attenzione semplicemente sociologica, ma al contrario di una diaconia, di un servizio che è capace di offrire la speranza che viene dal Signore. Una bellissima nota finale è questa, riprendendo la tradizione latina, insomma cristiana, della rinuncia del tempo di Quaresima. Lui dice: la povertà è duole. La vera povertà duole.
Sì, anche a me ha colpito questa frase.
Dice: non sarebbe valida una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Diffido dell'elemosina che non costa e che non duole. Ecco, questo penso che sia un accento proprio un po' tipico suo, molto bello, nel dire: attenzione che questa offerta, questa capacità di donarsi deve toccare nel vivo, non può semplicemente essere un qualcosa in più che noi facciamo in questo tempo, ma toccarci nelle nostre scelte e naturalmente sentire anche la fatica di questo offrirci, che però naturalmente implica la nostra scelta e la nostra libertà.
Svuotamento non solo dell'eccesso, insomma.
La spogliazione non si tratta di dare il superfluo, ma di investire la libertà, cioè di offrire qualcosa che ci sta a cuore, che è importante. E questo non è solo legato al denaro, ma è legato al tempo, è legato alle energie, è legato all'affetto, è legato a ciò che costituisce in fondo il tesoro della nostra vita. Il Papa fa anche una bella differenza fra la povertà e la miseria, e sono due cose differenti, nel senso che la miseria, scrive, non coincide con la povertà. La miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Ora, il cristiano, appunto, afferma il Papa, deve piegarsi su questa miseria umana, miseria materiale, miseria morale, miseria spirituale, e portare questo annunzio di speranza che viene dal Signore. Credo che la singolarità di questo messaggio sia proprio legata al fatto che tutta la prima parte è un annuncio di quello che ha fatto Gesù, in fondo riprendendo la logica dell'incarnazione fino alla croce, a dire che solo la contemplazione e la comunione con colui che ha donato per noi la vita può diventare poi la forza e l'energia per donarci e per essere attenti alle miserie umane.
Don Matteo, poi Papa Francesco conclude invitando a domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Ecco, qualche suggerimento.
Il tempo di Quaresima è anzitutto il tempo per andare nel deserto, nel senso che noi oggi siamo così immersi nel chiasso, nella incapacità di stare in silenzio, che dobbiamo prenderci del tempo per ritrovare il gusto del silenzio, dell'ascolto interiore, del conoscere noi stessi. E quindi questo esercizio è importante, perché il tempo del deserto per Israele è il tempo in cui la vita dipende solo da Dio. Non c'è pane, non c'è acqua, non c'è la possibilità di vivere, ma il Signore dona la manna dal cielo, il Signore fa venire le quaglie, il Signore fa sgorgare l'acqua dalla roccia, e quindi Israele fa l'esperienza che la sua vita dipende da Dio. Andare nel deserto significa riconoscere che la nostra vita dipende da Dio e non da altro, non da quello che abbiamo, non da quello che facciamo, ma semplicemente dalla grazia di Dio. E questo porta con sé una conseguenza della lotta. Il tempo del deserto per Israele è il tempo della lotta, la lotta contro la tentazione idolatrica, la tentazione di fare un vitello d'oro, la tentazione appunto di alla fine di essere sufficienti a se stessi. E questo tempo di lotta è particolarmente sottolineato dalla liturgia quaresimale. Non a caso nella prima domenica di Quaresima si legge la pagina delle tentazioni, a dire che andare nel deserto non è semplicemente un momento idilliaco, al contrario ci fa scontrare ancora più in profondità con le tentazioni della vita quotidiana, ma Gesù vince in forza della parola di Dio, in quella parola che ascolta e che ridice appunto al diavolo, lui stesso la cita, ma appunto come dedizione assoluta all'unico Dio. Allora, questo tempo di lotta per noi significa evidentemente comprendere che la vita cristiana ci chiede proprio questa lotta, questa capacità di lottare contro quelle tentazioni quotidiane che in fondo ci dicono lascia perdere, non è importante Dio, fidati di altro, questo può darti vita.
Tanti già vivono una situazione di povertà, povertà materiale, di cosa dovrebbero spogliarsi e privarsi queste persone?
Beh, è difficile dire di che cosa devono spogliarsi i poveri, questo è davvero quasi impossibile. Indubbiamente spesso si fa l'esperienza che le persone che per tante ragioni vivono situazioni di indigenza hanno una forza di speranza, una capacità di vedere anche il positivo, ma soprattutto riescono a cogliere una grazia di Dio che li accompagna, e questa è una grande lezione per tutti, a dire che davvero il Signore provvede. E in fondo noi se viviamo questo è per grazia sua e per una sua benevolenza che davvero ci dona vita ogni giorno.
Oggi nella catechesi del mercoledì delle ceneri Papa Francesco si è soffermato sul monito a non abituarci alle situazioni di degrado e di miseria che incontriamo camminando per le strade delle nostre città e dei nostri paesi. Ha citato la violenza, ha citato i profughi. Ecco, non dobbiamo abituarci. Quindi il tempo di Quaresima anche come tempo di stupore, di sguardo rinnovato sul mondo, vero?
Certamente il rischio di abituarsi al male e di conviverci senza problemi è un rischio fortissimo nella nostra società, soprattutto in un tempo di crisi nel quale la forbice fra ricchezza e povertà si allarga, in cui moltissime persone che avevano una vita dignitosa, in ogni caso semplice, modesta ma dignitosa, oggi sono sul lastrico, e questo non può evidentemente lasciare il cristiano indifferente, deve spingerlo a trovare le strade, le possibilità per andare incontro a questi fratelli che spesso sono veramente disperati, non riescono a trovare quelle possibilità per assicurare ai loro figli e alle loro famiglie una vita dignitosa.
Grazie a Don Matteo Crimella di essere stato con noi.
Grazie.
Buona Quaresima.
Arrivederci.
E oggi sul Corriere della Sera l'intervista a Papa Francesco ad un anno dalla sua elezione, l'ha realizzata il direttore Ferruccio De Bortoli, che abbiamo in linea in diretta. Grazie di essere con noi, buongiorno.
Sì, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Una lunga intervista a tutto campo che parte dai rapporti con il Papa Emerito e poi va su temi caldi, la questione dei cosiddetti valori non negoziabili, l'aspetto del femminile della Chiesa, si parla di povertà, si parla del sinodo sulla famiglia, delle aree del mondo particolarmente cruciali. Oggi peraltro l'intervista esce anche sulla Nación di Buenos Aires. Intanto vorrei chiederle come si è posto dinanzi a questa intervista, dato che già ne sono state pubblicate diverse al Papa.
Ma io mi sono posto con l'umiltà del cronista, cioè gli ho rivolto tutte le domande che un giornalista si sentiva in dovere di rivolgere al Santo Padre, il quale ha risposto a tutto ha dato anche in questa occasione una grande prova di disponibilità e con la capacità di comunicazione che gli riconosciamo.
Che emozione le è rimasta da questa intervista, direttore?
Una grande emozione, uno straordinario privilegio, la possibilità di passare un'ora con lui, parlando in italiano e in spagnolo, affrontando tutti i temi, e non esiste una domanda proibita, esistono le domande, esistono i dubbi, esistono i problemi che la Chiesa deve affrontare, ed la Chiesa dà la dimostrazione di una grandissima modernità nel guardare in faccia la realtà con costanza e con grande attenzione per la centralità della persona umana.
C'è una risposta del Papa che l'ha più sorpresa?
Ma guardi, credo che mi abbia sorpreso la parte finale nella quale ripercorrevo un po' i tempi della sua giovinezza. Non mi ha sorpreso nulla, perché la spontaneità è ormai entrata, diciamo, nella percezione pubblica dell'immagine straordinaria di questo pontefice, e si ha a volte l'impressione di averlo sempre conosciuto, cioè di essere stati con lui anche in altre occasioni, perché è come se fosse entrato in tutte le nostre famiglie, nelle famiglie di chi crede e di chi non crede, ed è un segno di grandissima speranza. Questo è un momento in cui ci sono passioni tristi e non ci sono speranze. A volte noi ci aggrappiamo all'ottimismo, che non vuol dire speranza, e la speranza viene dalla virtù e dalla profondità di una parola come la parola di Francesco.
Ciò che tra l'altro mi pare ben evidenziato in questa intervista è quello che Papa Francesco dice sui rapporti con il Papa Emerito, e voi appunto lo mettete in evidenza. Benedetto XVI non è una statua, ma partecipa alla vita della Chiesa, non è una statua da museo, è una istituzione, risponde Papa Francesco.
Credo che tra gli aspetti importanti di questa intervista ci sia anche la precisazione di quello che possa essere il ruolo del Papa Emerito. Francesco lo dice con straordinaria chiarezza: partecipa alla vita della Chiesa. Insomma, noi probabilmente, io non sono un vaticanista, faccio il giornalista, quindi probabilmente pensavamo un anno fa che Papa Benedetto XVI sarebbe, non dico scomparso, ma cioè, si sarebbe ritirato a vita assolutamente riparata, senza mai magari più apparire in pubblico. Vi ricorderete che insistemmo molto su quell'ultima immagine di lui che si ritira dal balcone di Castel Gandolfo, e pensavamo tutti che quella fosse l'ultima immagine pubblica del Papa Emerito. In realtà non è stato così, perché quello che è accaduto al concinto successivo ci ha sorpreso. Forse avrei voluto chiederlo a Papa Francesco, probabilmente assisteremo anche ad una concelebrazione con il Papa e il Papa Emerito, non è detto, insomma. Però credo che con questa intervista il Santo Padre abbia chiarito esattamente il ruolo del Papa Emerito, dicendo che ci dobbiamo abituare alla figura del Papa Emerito, così come ci siamo abituati alla figura del Vescovo Emerito, che fino a 60-70 anni fa non esisteva.
Direttore, questo pontefice che si concede in maniera così aperta ai giornalisti, ecco, secondo lei è un segnale irreversibile che potrà prescindere dal carattere, dalla personalità di una figura come Papa Bergoglio oppure no?
Ma io credo che naturalmente questo è legato al carattere, all'apertura, alla simpatia del nostro Papa. Però credo che interpreti anche una necessità di comunicazione della Chiesa nei tempi moderni. La Chiesa è presente sui social network, è presente laddove si discute, laddove ci sono le persone, laddove ci sono i problemi, i bisogni, e quindi è importante che ci sia, perché che la parola corra, ecco, questa è la cosa importante.
È d'accordo sul fatto che le messe a Santa Marta siano davvero una rivoluzione? Lei è stato presente?
Io non sono stato presente, però ritengo che siano un pezzo di questa rivoluzione, che non so fino a che punto sia del tutto condivisa, insomma, all'interno della stessa Chiesa, ma che rappresenta uno dei tanti segni di innovazione anche nel modo attraverso il quale noi percepiamo la presenza della Chiesa nel mondo, insomma. E il fatto che in questa intervista Papa Francesco abbia parlato di molti argomenti delicati, alcuni che sono oggetto di un lungo processo interno alla Chiesa, con i due sinodi che sono in programma, per esempio sulla famiglia, ma che riconosca che, essendo cambiata la società, essendo cambiati anche, diciamo, le percezioni dei problemi che riguardano l'istituzione naturale come la famiglia, e la famiglia nella società, il tema dei divorziati, risposati, quindi insomma tutta una serie, diciamo, di cose che tendono ad andare a trovare i fedeli, i credenti, anche nei luoghi nei quali probabilmente si sono sbarriti.
E tra l'altro su questo aspetto mi piace sottolineare questo passaggio di Papa Francesco: bisogna evitare di restare alla superficie. Direttore, è appena uscito il primo numero del nuovo settimanale della Mondadori, Il Mio Papa. Tra l'altro domani mattina avremo con noi il direttore Aldo Vitali, ecco, un magazine dedicato alla condivisione degli atti e delle parole di Francesco. Come vede lei questa iniziativa editoriale?
Ma la vedo bene, nel senso che è un segno dei tempi, un segno dei tempi anche della comunicazione. L'interesse per l'attività pastorale del Papa è estremamente elevato, non smette ogni giorno di sorprenderci e di riempire i nostri cuori, e io faccio tutti gli auguri a questa nuova pubblicazione della Mondadori al direttore Vitali, perché possa anche lui accompagnare insieme agli altri organi di informazione questo straordinario papato.
Intravede dei rischi?
Ma
il Papa ci tiene a sottolineare che lui non si sente affatto un Superman, come qualcuno vorrebbe anche dipingerlo.
Anzi, devo dire che in qualche modo si è preoccupato di smitizzare un po' la sua figura. Insomma, lui dice che la francescomania non durerà a lungo. Noi pensiamo che possa e debba durare a lungo, però certamente ha detto in questa intervista il Papa che alcune mitizzazioni, alcune esagerazioni gli sono apparse fuori luogo.
Un'ultima battuta, direttore. Abbiamo conosciuto il profondo rapporto di stima reciproca, di collaborazione che il cardinale Carlo Maria Martini, gesuita, come Papa Francesco, ha intrattenuto negli anni con il Corriere della Sera, con il giornale che lei dirige. Come leggere questa intervista oggi, anche ricordando questa figura così importante per la Chiesa in Italia e non solo?
Credo che a Martini sarebbe molto piaciuta, anche se credo che Martini fosse un gesuita un po' diverso rispetto a Bergoglio, però quello che mi colpisce come similitudine è che entrambi ascoltano e stanno vicini, diciamo, al credente, al fedele, con un senso e con un tratto amichevole. Non c'è mai in Martini, non c'era mai il giudizio nei confronti di chi fosse magari lontano dalla Chiesa, ma c'era sempre la voglia di intavolare un dialogo, perché solo attraverso il dialogo si scoprono dei punti comuni. E con i punti comuni, quello stare insieme di cui parla Papa Francesco nell'intervista, quello stare insieme fa crescere la Chiesa, fa crescere la società, ci rende tutti più uniti, ci rende tutti più consapevoli dei nostri doveri e probabilmente smina quel risentimento che nella società civile è molto forte, quel malumore, quella sfiducia, quell'indifferenza, quel senso di solitudine, che sono i sintomi, diciamo, di una malattia moderna, che è la malattia di un mondo globalizzato nel quale qualche volta le identità scompaiono.
Papa Francesco è tra i candidati al premio Nobel per la pace, lo ha annunciato il direttore dell'Istituto Nobel ad Oslo, presentando la lista dei 278 nomi scelti dalle migliaia di persone abilitate a depositare le candidature. Un suo commento a caldo, direttore.
Che la candidatura è del tutto meritata. Purtroppo è accanto ad altre candidature che non sono affatto meritate.
Grazie a Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, grazie di essere stato con noi, buon lavoro. Il nostro sito è sempre www.radiovaticana.va/105. Un saluto da Antonella Palermo.